أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم.
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم.
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي.
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي.
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي.
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي.
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 أناديكم.
Bene, un saluto a tutte e tutti coloro che sono all'ascolto, come ogni mercoledì dalle frequenze di Radio Onda Rossa, speciale Palestina. Oggi una trasmissione un po' speciale, abbiamo un ospite qui con noi che poi si presenterà e ci racconterà insomma sia le iniziative che la sua associazione sta mettendo in piedi per trovare risorse per progetti di solidarietà con il popolo palestinese, e sia un po' insomma ne approfittiamo per farti qualche domanda, di raccontarci qualcosa di più oltre purtroppo quello che sta avvenendo nell'ultimo periodo. Insomma, inizio questa trasmissione sempre dando un lungo elenco di morti, feriti, giovani ormai arrestati, come dire, quotidianamente in Palestina, sia in Cisgiordania e a Gaza l'ammazzano direttamente appena si avvicinano ai confini. Quindi oltre che dare i numeri, come dire, dei continui crimini messi in atto dallo Stato di Israele, mi interessa insomma, come dire, movimentare anche un po' la trasmissione di oggi facendoci raccontare da te magari delle cose che hai visto direttamente giù, qual è la situazione giù a Gaza, visto che prima di entrare in trasmissione mi stavi raccontando che lavorate soprattutto su Gaza. Dopo questa brevissima premessa, e magari dopo ci inseriamo pure qualche notizia, se ti vuoi presentare, che tipo di attività, cioè chi sei, che tipo di attività fate giù in Palestina?
Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio molto per lo spazio che ci state concedendo e per l'attenzione. Mi chiamo Barbara, sono il presidente di un'associazione, di una ONG che si chiama Sunshine for Palestine. Noi siamo una ONG fondata
un
da...
Un pochino più vicino al microfono?
Fondata da fisici, da ingegneri per lo più. Siamo una ONG tecnica che è nata attorno al 2011 come idea e diventata una ONG nel 2013. Con l'idea di portare quelle che sono le nostre competenze tecniche come fisici, come ingegneri, come tecnici per fronteggiare alcuni dei problemi che sono i problemi vivi che la striscia di Gaza vive, che sono il problema della carenza energetica, il problema della carenza idrica, perché la striscia di Gaza vive sotto scacco da parte del governo israeliano anche a causa della completa carenza energetica. Gaza ha energia per pochissime ore al giorno e della carenza idrica che consegue dalla carenza energetica, perché per esempio le pompe di ridistribuzione delle acque non possono essere azionate a causa della carenza energetica, i sistemi di filtraggio non possono essere azionati e quindi è veramente una situazione drammatica. Ospedali, edifici pubblici non possono funzionare se non pochissime ore al giorno. E quindi noi come tecnici, come fisici, come ingegneri abbiamo deciso di metterci in gioco e di tentare di trovare una soluzione che fosse una soluzione ecologica, una soluzione che portasse indipendenza dall'interno,
diciamo autosostenibile, una forma di produzione.
Sì, una forma di produzione autosostenibile, un modo per rompere in fondo l'embargo, perché si può tagliare dall'esterno ma non si può tagliare ciò che può essere prodotto all'interno. Gaza è un posto che ha sole per 360 giorni l'anno, è un posto che è il mare, quindi è un posto dove acqua c'è e luce c'è ed energia quindi c'è, e quindi è possibile creare una forma di indipendenza. Una forma di indipendenza che poi possa creare un punto iniziale di, chiamarlo benessere forse è troppo, ma un punto iniziale di smettere di interrompere questa violazione continua dei diritti umani che c'è e cominciare a creare le basi per quello che può essere uno sviluppo locale. Quindi noi quello che abbiamo fatto è stato iniziato prendendo una struttura come progetto, lo chiamiamo il progetto zero. Abbiamo preso un ospedale che è in una delle zone più povere della striscia di Gaza, che è nella zona di Shiaia, che è nella zona est di Gaza, che è oltretutto una delle zone che è stata più pesantemente distrutta dai bombardamenti dell'estate del 2014. Ed era un ospedale che era stato costruito intorno al 2010 tra il 2010 e il 2011, ed era stato fornito di macchinari nuovissimi da varie ONG con vari finanziamenti. Però poteva offrire i suoi servizi alla popolazione per 4 ore al giorno, non di più, perché l'ospedale non aveva corrente, quindi funzionava 4 ore al giorno, un pochettino di più attraverso un generatore, ma niente di più, ed offriva i propri servizi a una popolazione poverissima di 200.000 persone. Quindi quello che abbiamo fatto è stato, assieme ad Aitan, che è il nostro project manager, che è un ingegnere palestinese con il quale lavoro e che vive a Gaza, a Gazawo, abbiamo disegnato, e quindi è la persona che in loco si occupa di tutto, si occupa dell'installazione, del controllo, facciamo i design insieme, creiamo una rete che sia una rete tra noi che siamo universitari, siamo ricercatori e siamo associazione, e la terra palestinese, nella quale abbiamo creato dei punti di progettazione e creiamo una rete, e abbiamo creato una rete, abbiamo fatto un primo disegno di un impianto su un ospedale che abbiamo pian piano costruito. È stato un impianto modulare che abbiamo realizzato veramente grazie a autofinanziamento, eventi, un finanziamento preso dalla fondazione Wikutopia Onlus che ci ha finanziato una parte dell'acquisto dei pannelli, e pian piano abbiamo creato quello che era il nostro progetto zero, che era un test per noi, era vedere se fosse possibile creare un tipo di operazione di questo tipo sul territorio. E abbiamo, nell'arco di un anno e mezzo più o meno, dal inizio 2013 a fine 2014, abbiamo installato un intero impianto fotovoltaico su un ospedale che serve 200.000 persone. Adesso questo ospedale è completamente indipendente e per 17 ore al giorno funziona completamente, tutti i suoi reparti sono aperti, sono attivi e sono esclusivamente alimentati grazie all'energia fotovoltaica.
Perché 17 non 24?
Perché per poter estendere a 24 ore dovremmo aggiungere, ed è una cosa che faremo, dovremmo aggiungere un altro modulo.
Ah, quindi perché è un problema di capacità di assorbimento?
Sì, è un problema di
tecnico,
è un problema,
diciamo.
Beh, più che tecnico, è un problema di quantità di pannelli e quantità di batterie che dobbiamo mettere, perché per mettere con il primo modulo riusciamo a garantire, con il primo modulo che sono 52 pannelli e un certo numero di pacchi e batterie, riusciamo a garantire 17 ore, perché il sole c'è per 10 ore al giorno. poi bisogna accumulare abbastanza energia per tenere aperto durante la notte, abbastanza energia per tenere aperto, per mantenere acceso l'impianto anche durante il giorno, perché ci sono delle parti che hanno bisogno di energia, gli inverter e cose così. Quindi per poter accendere le ultime ore dobbiamo mettere un secondo modulo. È parte dei piani ed è parte delle progettualità che stiamo andando in finanziamento, però per ora ci interessava riuscire a mantenere il più aperto possibile l'ospedale. E già grazie a questo primo progetto abbiamo visto dei risultati incredibili, perché innanzitutto la struttura è stata uno dei 4 ospedali che durante i bombardamenti del 2014 sono riusciti a rimanere aperti. Perché durante i bombardamenti del 2014 la centrale elettrica di Gaza è stata una delle prime cose a essere distrutta. Quindi sì, tutti gli ospedali, oltre ad essere bombardati, i vari ospedali venivano, non potevano funzionare, perché non c'era più gasolio, non c'era più energia, e quindi gli ospedali erano semplicemente chiusi. E l'ospedale invece, l'ospedale di Jenin, il Jenin Charitable Hospital, che è a Shiai oltretutto, in una zona che è stata martoriata, è rimasto aperto e funzionante.
È la zona che sta vicino Gaza City, al centro della striscia?
No, è a est. È la zona che è stata rasa al suolo. Quando c'erano le immagini
È il centro della striscia, se non erro.
No, è più a est. Se ricordate le immagini, c'erano queste immagini di un quartiere intero che era stato distrutto. Era il quartiere di Shiaia. Uh-huh. E già adesso abbiamo raccolto adesso gli ultimi dati dell'ospedale, e abbiamo visto che per esempio grazie all'impianto fotovoltaico, se paragoniamo i dati che c'erano nel 2013, quindi prima che noi impiantassimo l'impianto, con i dati di adesso sono stati curati il 226% in più di pazienti rispetto al 2013, tutto grazie all'impianto fotovoltaico. E il risparmio che l'ospedale ha avuto grazie al fatto che non deve pagare la corrente è tale che ha già ripagato il costo dell'impianto. Ovviamente l'ospedale non ha pagato l'impianto, l'abbiamo pagato noi, certo, però la quantità di soldi sono stati risparmiati,
che puoi investire direttamente,
che sono stati investiti direttamente in macchinari, in medicine, in cure,
in medici,
in pagamento dei medici, sono tali da aver già coperto nell'arco di un anno e mezzo il costo di un impianto, per dare un'idea di quanto sia importante un intervento di questo tipo. Il reparto di ginecologia, per esempio, è passato dal curare 200 persone al mese a curarne 1250. Ci sono dei dati veramente seri, e questo grazie semplicemente grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico, e quindi grazie alla creazione di una forma di indipendenza.
Che è qualcosa di più, scusa, anche insomma, a parte la mia ignoranza, anche per chi ci ascolta, magari c'è chi lo sa e chi non lo sa, è qualcosa di più del pannello solare, no?
Sì, perché
io ho visto in Cisgiordania parecchie case, soprattutto dentro i campi profughi, hanno tutti i pannelli solari per fare acqua calda.
Questi non sono per fare acqua calda, questi sono per fare energia. Praticamente l'impianto, allora, a Gaza non c'è un punto di accumulazione. Quindi quello che succede è che nel momento in cui si fa una conversione fotovoltaica di un edificio, di una struttura, bisogna fare una struttura che sia completamente autosostenibile. Quindi bisogna pensare a dei pacchi di batterie che accumulino sufficiente corrente per lavorare quando non c'è il sole. E poi ci sono degli interruttori che permettono di mandare la corrente direttamente sull'ospedale durante il giorno, quando serve, e tutta la corrente in più che viene prodotta viene mandata sui pacchi di batteria. Quindi bisogna calcolare bene la quantità di corrente prodotta in maniera tale che ci sia una sovrabbondanza di corrente prodotta rispetto al consumo dell'ospedale, per poter estendere l'operatività dell'ospedale. Questo risponde anche a perché non riusciamo a fare ancora 24 ore, perché non riusciamo ad andare così tanto in sovrabbondanza. Questo fu il nostro primo progetto, e fu il progetto che ci permise di renderci conto che questo tipo di interventi sono possibili. E da lì abbiamo deciso di andare avanti, e di andare avanti creando una forte rete di contatti e di sviluppo in loco, perché per noi una cosa che è estremamente importante è non portare un intervento in loco, ma creare in loco un'indipendenza e creare in loco un punto di progettualità che lavori con noi, ma che sia in grado di mantenere un'indipendenza, di creare un'indipendenza e un trasferimento di conoscenza da noi a là. Anche perché Gaza è un posto in cui c'è una grandissima concentrazione di persone con un'altissima educazione, grandissima educazione tecnica, ci sono delle università, ci sono tantissimi tecnici che negli anni 90 sono stati ributtati nella striscia di Gaza, ma che erano stati in giro per il mondo. Aitam, il nostro project manager, un ingegnere che lavorava negli Stati Uniti, poi lavorava in Giordania, e poi è stato ributtato nella striscia di Gaza, è stato costretto a tornare nella striscia di Gaza perché è quello che è successo negli anni 90 a moltissimi palestinesi. Quindi c'è anche una grandissima conoscenza in loco, una grandissima conoscenza di persone che però si trovano a non poter lavorare, perché si trovano spesso a non riuscire ad ottenere dei finanziamenti, a non riuscire a fare una progettualità, anche a vincere la stessa reticenza locale a fare dei progetti che siano dei progetti che magari hanno un costo iniziale forte, come il progetto che abbiamo fatto sull'ospedale, ma che poi si ripagano in un tempo molto breve.
Diciamo che questa resistenza ce l'abbiamo anche qui nella conversione dell'energia, no?
Sì, ce l'abbiamo anche qui, però per noi non è tanto importante quanto... è molto importante dal punto di vista ecologico e ambientale, però creare un'indipendenza energetica in un posto in cui la vita della gente viene controllata dall'approvvigionamento energetico è importante, perché se ho un'emergenza medica e io non posso andare in un ospedale perché gli ospedali sono chiusi, oppure se ho un ospedale che è aperto e quindi ho devo partorire, posso andare di corsa in un ospedale di notte e lo troverò aperto e troverò un'incubatrice accesa e troverò delle medicine che stanno in un frigorifero funzionante, a me cambia la vita. E la stessa cosa è e quindi da lì siamo partiti come prima progettualità e abbiamo deciso di estendere e di metterci in gioco sia come ricercatori che come tecnici, e quindi abbiamo portato avanti due linee di progettualità. Una linea è veramente una linea di ricerca, cioè coinvolgendo università locali e un network di 10 università in giro per l'Europa e delle piccole e medie industrie qui e la nostra ONG, abbiamo per esempio creato una progettualità, stiamo portando avanti una progettualità europea di ricerca e sviluppo per creare degli impianti che siano degli impianti di purificazione delle acque che siano sostenibili, quindi che permettano di fornire acqua potabile, delocalizzata, indipendente, e di fare una purificazione delle acque. Questo è un progetto di ricerca in cui noi vogliamo coinvolgere la popolazione locale, vogliamo coinvolgere le università locali per rompere un embargo che è anche un embargo scientifico, un embargo tecnologico, perché certo, persone dell'università non possono entrare e uscire, ma le idee non si possono fermare. E quindi le idee possono andare oltre e quindi creare una forma di sviluppo in loco, anche tecnologica. E poi dei vari progetti che sono dei progetti come il progetto per il quale, al quale tengo molto, che è il progetto per il quale il 15 febbraio ci sarà un evento di raccolta fondi al Teatro Argentina, per cui Richard Galliano suonerà al Teatro Argentina di Roma.
Quindi
per
lunedì
noi.
Prossimo.
Lunedì prossimo alle 21, alle 21.30. Ed è un progetto che portiamo avanti in collaborazione con ACS e con un'altra ONG che si chiama Leader of Light, che è un progetto che si sviluppa nella buffer zone. La buffer zone è la zona al confine tra la striscia di Gaza e Israele, ed è una zona che era nata all'inizio come 300 metri di zona cuscinetto e poi pian piano è stata estesa sempre più dal governo israeliano, e i militari israeliani spesso impediscono agli agricoltori di andare nella buffer zone. È stata una zona che è stata smantellata durante gli attacchi del 2014 ed è una zona rurale, estremamente rurale. Noi lavoriamo adesso insieme ad ACS nella zona di Yalzanna, che è una zona nella quale ACS già aveva costruito dei piccoli orti urbani
verso Betlaia sopra?
Sì, è una piccola degli orti urbani e aveva costruito questi orti, ad ogni famiglia venivano dati 350 metri quadri di terreno che erano stati bonificati, e era stata costruita una piccola serra, un impianto di irrigazione, date le sementi, date le piante, quindi ogni orto forniva cibo e autosussistenza a una famiglia di 10 persone. Però il problema è che c'è nuovamente un fortissimo problema energetico nella regione, e che per esempio nello specifico non permette l'approvvigionamento delle acque, perché l'acqua viene distribuita per 2-3 ore ogni 3 giorni, perché le pompe di distribuzione sono delle pompe che funzionano soltanto a gasolio e il gasolio non c'è e costa troppo. Quindi e oltretutto la zona è estremamente, completamente buia, perché non c'è un sistema di illuminazione, quindi è una zona rurale poverissima, sarà distrutta e smantellata, in cui l'acqua non c'è e non c'è luce.
Mi ricordo, non so se è la stessa zona, però mi ricordo che dentro quell'area di Gaza, insomma, dove c'era appunto anche l'esperienza di orti e quant'altro, c'era anche un problema proprio di potabilità dell'acqua, perché a forza ci parlavano insomma di analisi fatte che a forza di succhiare
il problema dell'acqua è un problema serissimo nella striscia di Gaza, perché il problema è che l'acqua che c'è nella striscia di Gaza sarebbe ricca di acqua sotterranea, soltanto che viene pompata da fuori della striscia talmente tanto che le acque sotterranee,
quindi
nella
Israele
Gaza,
ruba acqua pure là, non solo in Cisgiordania nelle varie fonti.
Sì, ma l'acqua nella striscia di Gaza è salina, cioè pompare acqua fuori dal terreno fornisce acqua salina che va abbastanza bene per coltivare, ancora bene per coltivare, però acqua salina. E il problema è che oltretutto risucchiare il mare di Gaza è un mare inquinatissimo a causa dei vari bombardamenti, a causa del fatto che per esempio le fogne vengono buttate in mare non filtrate, a causa del fatto che ci sono
ma le fogne di Gaza, anche perché io sapevo Gaza. Pure che c'erano delle discariche israeliane nel Negev,
sì, però anche le stesse fogne di Gaza vengono buttate in mare non filtrate, anche perché vari impianti, perché un impianto di depurazione è un impianto che ha bisogno di energia nuovamente. E quindi, e quello infatti fa parte del progetto di ricerca che stiamo portando avanti, perché il progetto di ricerca che stiamo portando avanti è un progetto nel quale stiamo disegnando dei nuovi materiali, noi siamo fisici dei materiali, e stiamo disegnando dei nuovi nanomateriali che permettano di avere una desalinizzazione sostenibile con un costo energetico molto basso, e al tempo stesso utilizzano l'acqua, filtrano le acque reflue, e utilizzano le acque filtrate reflue mescolandole all'acqua salina che si ottiene col desalinizzatore per recuperare energia. Quindi abbiamo disegnato un circolo, un ciclo chiuso che permetterà di ottenere delle acque filtrate buone, potabili, a costo energetico nullo.
Quindi se riuscite a fare una cosa innovativa, tutto sommato la possiamo applicare pure qui da noi.
Sì, sì, l'idea è quella. Questo è un progetto che era stato...
La Palestina sempre e comunque come laboratorio, perché
esatto.
Spesso abbiamo detto laboratorio per Israele per sperimentare armi, laboratorio per sperimentare un nuovo modello di comunicazione, di rete, anche per rivendicare i propri diritti, laboratorio anche da un punto di vista innovativo, diciamo.
Beh, questa è un po' l'idea,
ambientale.
L'idea è proprio di riuscire a dimostrare in una delle zone più difficili nelle quali si possa fare uno sviluppo di questo tipo, che uno sviluppo di questo tipo sia possibile. Ognuno dei pezzi di questo impianto è un pezzo che è stato già sviluppato, quindi si tratta di fare un po' di ricerca per riuscire a capire come mettere tutto assieme, però sì, c'è un grandissimo oltretutto entusiasmo. Siamo 10 università, siamo 10 università in tutta Europa. Che
infatti stanno, dici più o meno i paesi dove
siamo? Io sono l'Università di Vienna, c'è l'Università Tecnica di Monaco, c'è l'Università di Utrecht, c'è l'Università di Roma,
Olanda,
c'è Olanda, c'è l'Università di Roma, c'è il CNR a Catania, che è un posto a Rende in Calabria, che è un posto che è specializzato all'Istituto di Membrane, sono proprio specializzati a fare membrane, c'è l'Università di Alicante in Spagna che sta lavorando noi, un'industria si chiama Wind Kinetic, che è un'industria che sta a Sesto Fiorentino, che ci aiuta a sviluppare la parte di fotovoltaico. A Monaco faremo il fotovoltaico e credo di averci dato tutti, ma comunque sì, è una collaborazione internazionale su vastissima scala. E poi c'è la nostra ONG, che è una ONG inglese con sede in Palestina e sede in Italia. E quindi, per tornare a quello che faremo al Zanna, abbiamo deciso di lavorare su due fronti. Su un fronte stiamo lavorando, raccogliendo fondi e scrivendo progettualità che stiamo mandando anche a grandi enti finanziatori, per fare una conversione fotovoltaica delle pompe di distribuzione delle acque, perché è possibile convertire a pompe fotovoltaiche le pompe di distribuzione delle acque in maniera tale che almeno per 10 ore al giorno, che sono le ore di sole che ci sono, le acque possano essere distribuite, e con un costo di circa 30.000 euro si può convertire una pompa che fornisca acqua a 10 orti più o meno e che fornisca acqua a 700 famiglie per uso domestico. 700 famiglie vuol dire 7.000 persone, quindi 30.000 euro è il costo che permette di sfamare.
Acqua che gli rimane però il problema della potabilità.
Sì, però sì, rimane il problema della potabilità per berla, certo, però comunque sì, è acqua per lavarsi,
certo,
acqua per...
No.
È comunque acqua, ed è la stessa acqua che loro hanno in questo momento.
Sì, sì.
Quindi ovviamente, certo, bisogna pensare a un sistema di filtraggio, questo è tutto, è qualcosa che va completamente pensato ovviamente, però intanto è acqua che può essere utilizzata in vari metodi, anche per fare un filtraggio delle acque, di un'acqua non pura, si può pensare anche su scala domestica a farlo, però intanto è bene avere dell'acqua su cui
certo.
Farlo. E invece il concerto di Galliano coprirà un'altra parte di questa progettualità, che è una parte grazie alla quale vogliamo illuminare 1 chilometro di strada con delle lampade che sono le lampade fotovoltaiche, le lampade standalone si chiamano, sono delle lampade, ogni lampada contiene un pannello fotovoltaico, un sistema di illuminazione a LED e dei pacchi e batteria. Quindi sono delle lampade che di giorno accumulano energia e di notte illuminano la strada, e ogni lampada illuminerà come le lampade per che si trovano sulle nostre strade, sulle strade carrabili. Uh-huh. E quindi da un lato vogliamo illuminare la zona, dall'altro porteremo acqua in maniera sostenibile, e poi c'è una collaborazione con un'altra ONG che si chiama Leader of Light, che è una ONG che si occupa di insegnare alla popolazione locale a creare delle lampade fotovoltaiche con materiale di risulta, quindi attraverso la conversione di bottiglie, l'installazione di piccoli pannelli fotovoltaici, insegnano a fabbricare dei semplicissimi circuiti, che siano dei circuiti che si chiamano crepuscolari, sono dei circuiti che permettono di accumulare la corrente durante il giorno dal pannello e mandarla su dei pacchi batteria piccolini, e poi quando il pannello non prende più corrente, non crea più corrente, quindi non prende più sole, semplicemente trasmettono, fanno da interruttore e fanno sì che la corrente accumulata nella batteria vada sul LED e si accenda. Sono dei circuiti abbastanza semplici, molto semplici, che si possono insegnare a fare, e si fanno e poi si installano in veramente materiali di risulta, bottiglie di plastica, tubi da irrigazione, e quindi ogni famiglia potrà, con un costo minimo veramente di qualche decina di dollari, farsi le sue lampade fotovoltaiche, la sua illuminazione fotovoltaica, che non sarà un'illuminazione per guidarci, però comunque sia un'illuminazione che permetta di avere dei camminatori sicuri, che permetta di avere una luce, permetta di avere un passo verso una normalità, e avere comunque sia un passo verso una normalizzazione della situazione, e soprattutto un'indipendenza, perché localmente verranno formati dei tecnici che impareranno a fare questo tipo di lampade e poi insegneranno a fare questo tipo di lampade. E quindi è un trasferimento di conoscenza.
Comunque tu dicevi, appunto, già dal nome della tua associazione ONG, Sunshine for Gaza, che è nata che però è nata, diciamo, con questa mission diretta sulla Palestina.
Noi siamo nati come associazione diretta sulla Palestina, e poi pian piano abbiamo iniziato ad ampliare la nostra progettualità anche in altre parti del mondo. Ad esempio, adesso stiamo collaborando con il board di ricostruzione di Kobane, e abbiamo una progettualità in comune col board di ricostruzione di Kobane, e a Kobane porteremo dei container che permetteranno, sono dei container che al loro interno contengono degli impianti fotovoltaici ed eolici già premontati, con dei pacchi batterie, la conversione, sono degli impianti completamente autosufficienti, e sono dei container che si possono spostare con dei camion, e quindi semplicemente si spostano, si mettono lì dove serve di avere corrente, si tirano fuori i pannelli, la pala eolica, e il container funziona, e l'impianto funziona, e sono abbastanza grandi. I più piccoli che porteremo sono grandi, faranno 8 kW, considerando che l'ospedale dice il più grande 16 kW, e per avere un ordine di grandezza, l'impianto che abbiamo installato sull'ospedale di Jenin è di 12 kW, quindi i più piccoli sono un po' più piccoli dell'impianto che abbiamo fatto sull'ospedale di Jenin, il più grande è più grande dell'impianto che abbiamo fatto sull'ospedale di Jenin, e abbiamo stimato insieme al board di ricostruzione che i più piccoli saranno sufficientemente grandi da alimentare una scuola quando le scuole saranno terminate. Quindi l'idea è di portare questi container a Kobane e di utilizzarli durante la ricostruzione, man mano che per alimentare le varie aree che vengono ricostruite, e poi man mano che la ricostruzione prende piede, che quindi anche lì abbiamo assieme al board una progettualità, per esempio, per fare l'illuminazione fotovoltaica con lampade stand alone, coprire i vari edifici con impianti fotovoltaici. Quindi man mano che la ricostruzione avrà luogo, questi container poi verranno spostati e diventeranno, per esempio, i sistemi che alimenteranno le scuole o i sistemi che alimenteranno l'ospedale.
Altra domanda, anche per tornare un pochino alla Palestina, appunto la Palestina, ma anche Kobane, quello che dicevi, in particolare Gaza, sono aree costantemente sotto attacco, no? Subiscono bombardamenti continui. La presenza di voi come associazioni, insomma, al di là dell'entusiasmo che ci metti nel costruire, spesso, probabilmente, almeno la storia ci ha insegnato, quantomeno sulla Palestina, che poi tutti questi progetti vengono ribombardati da Israele, no? Quindi, primo, perché la scelta, come dire, di intervenire, cioè è stata una scelta anche quella di intervenire in aree cosiddette d'emergenza, di crisi, sotto occupazione, sotto bombardamenti, pensando che questo tipo di tecnologie possa aiutare la popolazione civile, o come dire, è un po' un Medici senza frontiere, tra virgolette, che però porta altre cose, non porta, insomma, come dire, il medico porta magari la possibilità, insomma, di prendersi cura di un territorio che è martoriato. Quindi come
L'idea è stata...
Come ti vivi e come vivi anche la contraddizione, cioè rispetto a Israele e i limiti che vi pone, per esempio?
Beh, rispondendo alla seconda parte, rispondo prima alla seconda parte. I limiti che ci pone sono dei limiti che rasentano il surreale, nel senso che per esempio i pacchi batteria che si possono far entrare all'interno della striscia di Gaza sono soltanto una lista di pacchi batteria certificati da Israele, perché Israele sostiene che la conversione di batterie, che alcune batterie possono essere utilizzate per fabbricare armi, e quindi ha autorizzato semplicemente l'utilizzo di una certa serie di batterie, che ovviamente non sono le batterie più efficienti che ci siano sul mercato, neanche le più economiche, neanche le migliori per rapporto qualità-prezzo. E quindi noi siamo per esempio forzati nella scelta di alcuni tipi di materiale, mentre per i pannelli siamo riusciti a... oppure nella scelta del materiale siamo forzati, ad esempio quando abbiamo scelto i pannelli.
Ma devi comprarli da loro, per capirci?
Noi li abbiamo comprati dentro Gaza, perché ci sono delle associazioni, ci sono delle ditte all'interno di Gaza che vendono materiale, e abbiamo scelto il materiale. Per esempio i pannelli che abbiamo scelto sull'ospedale, e questa è una delle parti forzate nella scelta, sono dei pannelli. Quando abbiamo scelto i pannelli ci siamo domandati: ma a cosa devono resistere questi pannelli? Beh, ad esempio Israele spesso passa molto basso in volo radente con gli aerei ultrasonici, quindi quando c'è il boom ultrasonico c'è una differenza di pressione molto forte, e quindi abbiamo scelto dei pannelli che avessero una resistenza a degli sbalzi di pressione sufficientemente vasta da coprire un eventuale sorvolamento con degli aerei ultrasonici. Quindi ci siamo posti dei problemi che in altre parti del mondo forse uno non si sarebbe posto. Abbiamo anche creato disegnato un impianto in maniera tale che anche qualora alcuni dei pannelli venissero rotti, l'impianto comunque funziona, scegliendo degli inverter che fossero sufficientemente intelligenti da riuscire a gestire. L'inverter è quella parte che gestisce la corrente che arriva dai pannelli e che è la dirotta sulle batterie. Si possono prendere di vari tipi. Noi abbiamo dovuto prendere gli inverter molto cari, che sono costati molto, però ci garantiscono ad esempio che anche qualora alcuni pannelli si dovessero rompere o dovessero essere rotti, l'impianto funzionerà ancora. Quindi ovviamente forza. E poi per esempio i pannelli ci hanno messo, li chiamavamo i Godot a un certo punto, perché abbiamo aspettato un tempo infinito per riuscire ad avere questi pannelli, perché arrivavano al border e poi venivano mandati indietro.
Ma voi entravate da Erez o da Karem?
L'ingresso, no, non è da Erez, l'ingresso commerciale è
Karem,
non ricordo.
Vabbè,
il nome
se non è Karem,
sì.
È qualcosa del
genere. No, però è la parte,
dove entrano i camion, diciamo.
Sì, esatto,
la parte
certo, perché sono entrati all'ingresso commerciale, e quindi per fortuna avevamo preso un accordo con la ditta interna particolare, per cui questa cosa non ci ha mandato in rovina, ma altrimenti sarebbe stato una rovina aspettare i pannelli che venivano, poi andavano indietro, che venivano e tornavano a Ramalla. E questa cosa è durata. Quindi sì, le problematiche, anche problematiche proprio shock, di cose alle quali uno non penserebbe normalmente, sono tantissime. E, come anche il trovare finanziamenti per progetti da fare in Palestina, un'altra problematica molto seria, perché nonostante questi siano dei progetti tecnici, ogni qualvolta che si cercano dei finanziamenti per la Palestina c'è sempre un abbinamento politico che viene visto nella scelta di finanziare o meno un progetto, che è una realtà che noi affrontiamo. E per esempio stiamo vedendo che cercare finanziamenti per progettualità che abbiamo in altre parti del mondo sembra essere meno difficile. E proprio per questo noi abbiamo scelto di mantenere il nome, ad esempio, perché noi siamo un'associazione che nasce in Palestina e ci piace l'idea che dalla Palestina portiamo progettualità fuori. Da Gaza noi portiamo progettualità e Gaza supporta altre realtà che sono realtà che vivono in una situazione disagiata.
Voi avete anche altri rapporti con altre università, a parte giù a Gaza, anche in Cisgiordania?
No, dico in Palestina. Cisgiordania non stiamo lavorando ancora con la Cisgiordania. Ho discusso personalmente molto con alcune università in Cisgiordania per le acque. E in realtà adesso stiamo mettendo su, proprio nell'ottica di creare una forma di interscambio, stiamo mettendo su un progetto di divulgazione scientifica in cui andremo e costruiremo, faremo dei vari esperimenti insieme ai ragazzi dell'università, del Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Gaza, dell'Università Statale di Gaza, e creeremo dei piccoli esperimenti che poi insegneremo ai ragazzi dell'università come insegnare ai ragazzi delle scuole a fare dei piccoli esperimenti, e poi avremo due o tre pezzi che rimarranno come primi pezzi di quello che rimarrà come un museo della scienza, che man mano andremo ad accrescere. E i temi che tratteremo saranno proprio temi di energia, tema di acqua e tema di musica, perché la musica è un gioco e quindi aiuta a far legare, costruiremo degli strumenti attraverso il gioco, incuriosiremo un po' di più i bambini. E l'idea è proprio di far vedere come si possono trovare delle soluzioni, anche delle soluzioni molto semplici, usando la scienza, a quello che sono dei problemi drammatici. Ora, si possono creare delle batterie con nulla, per esempio se uno prende un pezzo di rame, un pezzo di alluminio, dello scottex, arrotola il tutto e mette in acqua e sale, quella è una batteria, e quindi si può accendere un LED con una cosa del genere. E, certo, questa non è la soluzione al problema di illuminazione, certo. Però far vedere che, oppure si può creare con una, basta per prendere una patata e prendere due elettrodi, si può fare una batteria, un orologio, si possono fare tantissime giochi, che però siano dei giochi che mostrino come esistano delle soluzioni e come si possa utilizzare la conoscenza per trovare delle soluzioni, perché secondo me è proprio importante, è importante riuscire a creare una autosostenibilità, anche che sia di curiosità,
riuscire anche a fare dei progetti di scambio facendo venire
questa è parte del progetto in cui vogliamo fare lo studio per la depurazione delle acque, di fare degli scambi. Degli scambi con giovani palestinesi all'Università di Gaza non è facilissimo. Non è facilissimo per motivi di tempistiche, perché se si fa domanda per dei progetti europei, che sono dei progetti che finanziano per 2-3 anni, non è proprio semplicissimo. Va fatto in qualche altro modo. Però sì, l'idea è proprio di, innanzitutto, se non riusciamo a farli uscire, almeno di portare e portare una forma di scambio che sia uno scambio poi continuo, in maniera tale che ci
quindi
sia.
Quindi riuscite a portare giù, diciamo, docenti universitari, personale.
Andremo in un gruppo di ricercatori, docenti, ricercatori, e per esempio una delle idee che abbiamo è di affiancare a questo progetto di divulgazione, affiancare anche un progetto di insegnamento, perché tutti noi siamo specializzati in un certo campo, e quindi l'idea è proprio di mettere su anche un corso nel nostro campo, ad esempio, di far sì che portare quello che noi siamo, che poi è l'idea della nostra associazione. L'idea della nostra associazione è metterci in gioco con ciò che siamo e ridistribuire le conoscenze che abbiamo. In fondo, la nostra fortuna è essere nati in un angolo e in un altro della Terra. Se noi fossimo nati in un altro angolo della Terra, non avremmo avuto le possibilità che abbiamo avuto nascendo in un posto nel quale abbiamo potuto studiare, con cui abbiamo avuto la serenità per raggiungere la formazione scientifica e culturale che abbiamo. E quindi, a mio avviso, io sento molto forte il bisogno di ridistribuire ciò che posso essere, quello che può essere il mio sapere, quello che può essere la mia conoscenza, e di far sì che, insomma, si possa creare una collaborazione.
Tu quando sei stata giù per la prima volta?
Io oltretutto sono stata respinta al border non tantissimo tempo fa, qualche anno fa.
No, te lo chiedevo per chiedere se in questo periodo, che sono stati, diciamo, un periodo bello
in
duro,
periodo, dopo essere stata rimbalzata, non sono riuscita, adesso dovrei andare non troppo, insomma, a breve, relativamente a breve, proprio col progetto di divulgazione. Noi abbiamo avuto dei problemi inenarrabili con ingressi e uscite.
Nella? Forse
2014, 2013, sì, 2013 era, 2013. Sì, e poi nel 2014 abbiamo avuto dei problemi inenarrabili, perché noi siamo stati invitati come esperti alle Nazioni Unite a parlare su un meeting che doveva tenersi al Cairo e poi fu spostato a Vienna. Era un meeting su Gaza e sulle le soluzioni per la ricostruzione di Gaza, e ci invitarono a parlare come esperti sia sul tema delle acque che sul tema dell'energia, e quindi invitarono me ed Aitam, il nostro project manager, io per la parte sulle acque e Aitam sulla parte di energia. E non solo io venni rimbalzata a Erez malamente, ma Aitam non è potuto venire. Quindi, nonostante l'intervento delle Nazioni Unite, del governo italiano, del governo austriaco, Aitam aveva 3 visti, aveva ogni cosa, non è riuscita ad uscire, non è stato fatto uscire.
Neanche uscita Rafa dalla parte egiziana.
Rafa è chiusa, ma chiusa sprangata.
Sì, ultimamente sì, diciamo,
no,
c'è stato un periodo.
Ma no, Rafa è sprangata, è veramente impossibile entrare e uscire da Rafa, non c'è modo. E questo fu una cosa, secondo me, emblematico. veramente nonostante l'intervento delle Nazioni Unite, nonostante l'intervento...
ma tanto le Nazioni Unite hanno bombardato metà degli ospedali, delle scuole, come gli pare, cioè Israele proprio
anche
da questo italiano, punto anche di vista...
Anche la cooperazione italiana, in fondo.
Sì, sì, no, infatti proprio... Beh, noi ci avviamo alla fine della nostra trasmissione, magari ti riporterei proprio perché il tempo corre e poi insomma alle 19.30 c'è lo spazio notiziario della radio, ti riporterei all'iniziativa,
sì,
insomma, quindi
sì,
da dove nasce l'appuntamento.
Quindi sì, l'iniziativa è lunedì prossimo al Teatro Argentina, ci sarà Richard Galliano che suonerà per Sunshine for Palestine e suonerà per una raccolta fondi per il progetto di illuminazione della Buffer Zone. Il progetto che Sunshine for Palestine porta avanti insieme ad ACS e a Leader of Light, che quindi prevede sia l'illuminazione della buffer zone, che la conversione in fotovoltaico delle pompe di distribuzione delle acque, che la realizzazione di orti urbani e che la creazione di laboratori che insegnano localmente a creare delle lampade fotovoltaiche. Quindi c'è questo appuntamento al Teatro Argentina, si possono ancora prendere i biglietti, c'è ancora qualche biglietto da prendere, quindi venite, accorrete numerosi, aiutateci e sosteneteci. E sarà una bellissima serata, la seconda serata che Sunshine for Palestine al Teatro Argentina. Ci fu un altro concerto l'anno scorso, a novembre del 2014, che ci permise di accendere l'ospedale. Fu il concerto che permise la raccolta finale dei fondi per l'accensione
novembre
dell'ospedale.
2015?
Novembre 2014.
Fu. 14. Novembre 2014. Tutto quel tempo è passato già.
E, fu Stefano Bollani che suonò per noi allora. E quindi insomma grazie a quell'evento noi potremmo accendere l'ospedale, quindi se accorrete numerosi e ci aiutate con questo secondo evento al Teatro Argentina sarà bene, anche perché la bellezza, la grande disponibilità, siamo estremamente riconoscenti sia a Richard Galliano che al Teatro Argentina per la disponibilità di suonare, di darci gli spazi, e oltretutto avere uno spazio quale quello del Teatro Argentina, un artista del calibro di Richard Galliano, permette anche di raggiungere con informazioni su quello che succede sulla Palestina, sulle possibili progettualità e sul motivo della progettualità da portare avanti in Palestina, persone che magari non sono vicine già di per loro alla causa palestinese, che vengono per il posto, vengono per l'artista. Quindi per noi è estremamente importante riuscire a raggiungere una platea così vasta quale quella che siamo riusciti a raggiungere col sold out del 2014, novembre 2014, che spero raggiungeremo con un sold out anche quest'anno per Galliano.
Bene, io penso, insomma, noi stiamo concludendo la trasmissione di questa sera. Un'ultima cosa, ma questa è veramente più una, insomma, come dire, ti chiedo di più un'impressione, no? Al di là che hai detto delle difficoltà di entrare a Gaza, eccetera, rispetto anche proprio a Gerusalemme, all'altra parte della Cisgiordania, dicevo, ho avuto dei contatti sporadici con l'università, però ti chiederei, insomma, di darmi un'impressione anche visiva di quella che è diventata, cioè di come il muro, i passaggi, le colonie, quello che tu hai visto nel tuo ultimo insomma viaggio, nell'ultimo passaggio che hai fatto.
La Cisgiordania è spaventosa, nel senso che ci si arrampica a Betlemme, si sale sui tetti di Betlemme e si vede da un lato la civiltà palestinese o quello che ne resta, con questi campi tagliati a metà da un muro, e dall'altro lo sviluppo di queste colonie con case tutte bianche che sembrano svilupparsi come un cancro, che si mangiano la terra e mangiano ogni cosa con discariche a cielo aperto. È una cosa veramente, veramente spaventosa. Passare dalla parte, chiamiamola israeliana, la parte gestita da Israele, alla parte palestinese, è una violazione continua dei diritti umani, con giovani ragazzini che salgono su armati fino ai denti sui bus e che frugano nelle buste della gente con i mitra e che buttano giù i palestinesi.
I ragazzini sarebbero i militari israeliani.
Sarebbero i militari israeliani, che sono ragazzini. Sono veramente ragazzini, perché, perché sono persone che hanno 18 anni, che vengono mandate per 3 anni, credo almeno, a fare il servizio militare, e che pensano che sono indottrinate, che pensano di essere nel giusto e di poter trattare, non hanno minimo di empatia, pensano di poter trattare l'altra parte come bestie, sì.
Anzi, quindi, neanche, perché le bestie in fondo hanno dei diritti.
E la cosa spaventosa è per esempio andare verso Gaza e vedere l'aumento di questi militari, che diventano tantissimi, perché andando verso Gaza c'è tutta la zona in cui ci sono i campi di addestramento e sono tutti ragazzini armati, sono veramente tutti ragazzini armati. E poi l'altra cosa veramente che mi sconvolse terribilmente era, stavamo già lavorando a questo progetto delle acque, quindi con tutti i dati che abbiamo sulle acque da un punto di vista tecnico, sul tipo di inquinanti che ci sono, la carenza delle acque, qual è la situazione, che nel 2020 non ci sarà acqua per Gaza. Infatti, la situazione è drammatica, e andare nei paesi vicini, andare a Ascalon e vedere per esempio nelle periferie industriali, nelle zone più perse, i giochi d'acqua fatti con le fontane che decorano le rotatorie nelle strade in mezzo al nulla, o le fontanelle che sono per lavarsi i piedi in riva al mare ogni 30 metri, mentre dall'altro lato la gente non ha acqua, e la poca acqua che ha è acqua che viene prodotta con dei desalinizzatori che sono tossici, che producono acqua tossica, che viene venduta alla popolazione con dei prezzi esorbitanti, desalinizzatori che vengono anche venduti come se fossero la soluzione al problema, anche in loco, però non filtrano, danno delle acque che sono piene di nitriti, di fosfati, che sono tossiche, semplicemente
tossiche.
Quindi
fanno ammalare sempre di più i palestinesi.
Certo, ma il problema è che poi lì si crea anche un circolo vizioso, perché poi in fondo... anche per volendo vendere dall'interno questo tipo di tecnologia vecchia e fallimentare, quando questa è l'unica soluzione, questa viene vista come la soluzione nonostante non lo sia. Certo. E quindi anche per noi spesso riuscire a mostrare che le soluzioni che stiamo portando avanti siano veramente le soluzioni non è semplicissimo. Noi siamo riusciti a dimostrare, dopo aver acceso l'intero ospedale e dopo aver dimostrato che questo ospedale ha resistito a una guerra, che questo ospedale ha permesso che l'impianto ha resistito a una guerra e bombardamenti, l'impianto ha resistito veramente a tutto quello che gli è successo attorno. Dopo tutto questo c'è stato per esempio adesso a Gaza un boom nell'investimento nel fotovoltaico, e che però va fatto in maniera ragionevole, perché il problema è che poi se l'investimento viene fatto comprando fotovoltaico di pessima qualità e quindi facendo investimenti, e comunque sono degli investimenti cospicui, con fotovoltaico che in un anno e mezzo si rompe, anche lì è da riflettere su perché venga fatta una cosa del genere. Viene fatta per incompetenza o viene fatta per rendere fallimentare quella che può essere una soluzione di indipendenza creata nel territorio? E quindi noi come associazione,
questa domanda noi ci dobbiamo lasciare, diciamo, che magari questi argomenti
Noi stiamo battendo veramente il chiodo fortemente su questo. Noi stiamo portando avanti dei progetti sempre con materiale di ottima qualità, progetti che sono dei progetti solidissimi. Per esempio il sistema di illuminazione noi faremo nella buffer zone sarà un sistema di illuminazione che costerà più di quanto potrebbe costare un sistema qualsiasi, però resisterà. L'impianto che noi abbiamo messo sull'ospedale funziona. Le Nazioni Unite hanno pagato per 3 impianti su scuole a Gaza e su delle scuole in Cisgiordania fior fior di soldi, e questi impianti già non funzionano e sono stati costruiti dopo il nostro. E questo ci riporta
a quanto la cooperazione mangia, tra virgolette.
Ma io non so se sia una questione. Questa è una buona domanda. È malafede o è incapacità?
Vabbè, diciamo, lasciamoci su questo interrogativo. Allora,
però
diciamo,
lasciamo su questo interrogativo dicendo, insomma, fare cose fatte bene forse
funziona. E comunque mantenere, che come dire, illuminare un po' Gaza, illuminare, comunque dargli energia ai suoi ospedali, pure questo funziona. Quindi per sostenere anche questi progetti,
venite,
lo ripetiamo,
lunedì prossimo
alle 21:30
al Teatro Argentina di Roma. Richard Gagliano suonerà per Sunshine for Palestine, quindi venite, accorrete numerosi e sosteneteci.
E su questa, capito, l'ultimo invito, noi vi lasciamo. Un saluto ovviamente particolare va a tutte e tutti coloro privati della propria libertà.